Bene, è arrivato il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi ancora una volta per essere in ascolto. E ieri sera, nel capitolo 2 dei Proverbi, abbiamo visto come il giovane, per prima cosa, impari nella famiglia le conoscenze essenziali per affrontare le difficoltà della vita. Ora, i passi del giovane sono passi di responsabilità. Ha lasciato la casa, è andato ad affrontare la vita, e là viene in contatto con la realtà. Il consiglio che gli viene dato è quello di muovere i suoi passi secondo la parola di Dio. Leggiamo i versetti 7 e 8 da Proverbi, capitolo 3. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Il versetto 8 potrebbe essere tradotto in questo modo. Darà guarigione ai tuoi nervi e sollievo alle tue ossa. Io credo davvero che confidare nel Signore migliori la salute. È meraviglioso riposare in Lui piuttosto che in noi stessi. Temi il Signore e allontanati dal male. L'Apostolo Paolo ammoniva il giovane Timoteo: si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Seconda Timoteo 2, versetto 19. Se farai ciò, amica, amico, egli ti allontanerà dal peccato, da quelle cose che corrodono non soltanto la tua vita spirituale, ma anche quella fisica, morale. I prossimi versetti, il 9 e il 10, ci parlano di un altro tipo di dedizione al Signore che porta benedizioni. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tinni traboccheranno di mosto. Questo rappresenta la dedizione totale. Ricorda che quando Dio parlò a Israele della terra che gli avrebbe data, disse: «La terra è mia, io te la darò». Israele avrebbe dovuto portare una serie di decime. Ad esempio, all'inizio della raccolta portavano le primizie. Questo era il riconoscimento che Dio era il padrone di tutto. Era una dimostrazione di dedicazione totale. Non mi dirai che tu sei completamente dedicato al Signore finché non lo sarà anche il tuo portafoglio. Il Signore ti ha dato ogni cosa. Alcune persone dicono: ho lavorato duro, me li sono guadagnati io. Ma chi ti ha dato la salute per lavorare? Chi ti ha dato il lavoro da fare? Chi ha reso possibile che tu guadagnassi dei soldi? Amica, amico, Dio ha fatto tutto per te. Riconoscilo. Questa è la dimostrazione della dedicazione totale. Non siamo certamente noi che possiamo dare qualcosa al Signore, perché è Lui che ci ha dato tutto. Il re Davide disse a questo riguardo: che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti? Così è scritto nel Salmo 116, al versetto 12. Forse qualcuno che ci ascolta può obiettare che questo suona alquanto mercenario. Parlare di soldi è di cattivo gusto. No, amici, questa è la vera spiritualità e l'insegnamento pratico di questo versetto. Permettimi di dire che la spiritualità genuina non sta nella lunghezza delle nostre preghiere, ma in ciò che doniamo al Signore, non solo in termini di soldi, certamente, ma di tempo, di noi stessi. Questo è il metro per determinare la nostra spiritualità. Comunque è innegabile che Dio promette le sue benedizioni a coloro che lo onorano con i loro beni. Proseguiamo la lettura con i versetti 11 e 12 di Proverbi, capitolo 3. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Questi versetti ci parlano della correzione che il Signore esercita sui suoi figli. Infatti, Dio ti correggerà mentre percorri il cammino della vita, se sei suo figlio. Ricorda che Dio non frusta i figli del diavolo, ma certamente sculaccia i suoi. E questa è una buona dimostrazione del fatto che gli appartieni. Nel libro di Giobbe è scritto, al capitolo 5, versetti 17 e 18: «Beato l'uomo che Dio corregge. Tu non disprezzare la lezione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono». Ora, ricorda che la correzione non è la punizione. Abbiamo già detto che si è confusa la punizione con la correzione. Un criminale deve essere punito. Il bambino deve essere corretto. I nostri figli devono essere corretti e disciplinati. Questo è ciò che Dio fa per i suoi figli. Torniamo ora a parlare di saggezza. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 13 al 16 di Proverbi, capitolo 3. Beato l'uomo che ha trovato la saggezza, l'uomo che ottiene l'intelligenza, poiché il guadagno che essa procura è preferibile a quello dell'argento, il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino, essa è più pregevole delle perle. Quanto hai di più prezioso non l'equivale. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Questo passo ci dice come trovare la saggezza e la felicità, e consiste in questo. Beato l'uomo che ha trovato Cristo. Egli è saggezza per noi, nei nostri tempi, luce nel nostro cammino e salvezza per l'eternità. Ora, la saggezza è ritratta come se avesse una scuola. La caratterizzazione è femminile perché è in contrasto con la donna adultera. Inoltre, è evidenziato che avere la saggezza equivale ad avere più di ogni ricchezza. Infatti, disse Gesù che convenienza c'è per l'uomo se guadagna ogni cosa nella sua vita e poi invece perde l'anima sua. Inoltre, cosa potrà dare l'uomo per riscattare la sua vita? Nulla, ma può avere tutto gratuitamente, mediante la fede nel Signore Gesù. Inoltre, nell'Antico Testamento, Dio prometteva una lunga vita e una grande prosperità a coloro che lo servivano, e veniva posta molta enfasi sull'aspetto materiale della vita. Il possesso della terra, i raccolti, la salute fisica. Nel Nuovo Testamento, invece, l'enfasi viene posta maggiormente sull'aspetto spirituale. Cercate le cose di sopra, benedetti di ogni benedizione spirituale in Cristo, e così via. Sempre parlando della saggezza, lo scrittore dei Proverbi prosegue. Le sue vie sono vie deliziose, e tutti i suoi sentieri sono tranquilli. Essa è un albero di vita per quelli che l'afferrano, e quelli che la possiedono sono beati. Con la saggezza il Signore fondò la terra, e con l'intelligenza rese stabili i cieli. Per la sua scienza gli abissi furono aperti, e le nuvole distillano la rugiada. Abbiamo letto i versetti dal 17 al 20 di Proverbi, capitolo 3. Sono necessari studio, sforzo e tempo per afferrare la parola di Dio. Lo Spirito di Dio non apre la sua parola alle menti pigre, ma a coloro che vigilano, vogliono imparare, vogliono conoscere la sua volontà. Uno dei grandi problemi di oggi è che molte persone non vogliono fare il sacrificio di studiare la parola di Dio. Una gran quantità di pigrizia viene mascherata dietro un linguaggio banalmente pio, e molte persone hanno sviluppato un vocabolario preciso che suona bene, copre una deprecabile ignoranza della parola di Dio. Ai nostri giorni non c'è una scusa per essere ignoranti a riguardo della parola di Dio. È necessario dell'impegno, è vero, ma le vie della saggezza sono deliziose e tutti i suoi sentieri sono tranquilli. Passando a parlare della saggezza di Dio, ci viene detto che tu ed io viviamo in un universo meravigliosamente ordinato. Ci sono molte persone che lavorano ai programmi spaziali e che hanno sviluppato una fede in Dio. Trovo invece strano che chi studia le leggi della natura e investiga i segreti dell'universo non sempre si renda conto che l'universo nel quale viviamo non può essere frutto del caso. Se è frutto del caso, come e quando questo è accaduto? Dov'è la gallina che ha fatto l'uovo? Questo universo è così ordinato che l'uomo può prendere un razzo, metterci degli uomini, mandarlo attraverso lo spazio sulla luna, farlo atterrare là e tornare indietro. L'uomo pensa di essere molto intelligente, ma ciò che ha fatto è stato semplicemente di scoprire le leggi di Dio che mantengono l'intero universo funzionante come un computer. Amica, amico, se questo universo fosse frutto del caso, non funzionerebbe in modo così preciso. Se gli addetti ai programmi spaziali possono programmare quel piccolo computer e mandare il razzo nel posto giusto, al momento giusto, è perché Dio ha stabilito delle leggi molto precise. La saggezza di Dio le ha fatte, e Lui, permettetemi di dirlo, non è uno qualsiasi. Dobbiamo riconoscere l'intelligenza di Dio. Io credo che Egli gradirebbe che noi mostrassimo più intelligenza, più conoscenza di Lui, delle sue vie. Possiamo imparare questo alla sua scuola, la parola di Dio. È l'unico posto. Poi il discorso torna ad essere molto personale, diretto al figlio. Andiamo ai versetti dal 21 al 26, sempre da Proverbi, capitolo 3. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Conserva la saggezza e la riflessione. Esse saranno vita per te e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura, starai a letto e il tuo sonno sarà dolce. Non avrai da temere improvvisi spaventi, né la rovina degli empi quando verrà, perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. All'inizio di questi versetti troviamo un incoraggiamento. Queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Queste cose si riferisce alla conoscenza di Dio che sopravanza ogni conoscenza. Vedi, la vita e la grazia provengono dalla saggezza di studiare la parola di Dio e saranno come una collana al tuo collo. L'uomo oggi ha certamente paura della vita. Queste paure noi tutti le abbiamo. E qual è la soluzione? La parola di Dio è la risposta a tutto ciò. Dato che passiamo la maggior parte del tempo o camminando o stando coricati, ci viene data la certezza che cammineremo sicuri e il nostro sonno sarà dolce. Che meraviglia scoprire che la verità della parola di Dio ci custodisce. Non dice che tu ed io dobbiamo custodire la verità, ma che la verità custodisce noi. Non avrai da temere improvvisi spaventi. Non temere ciò che accadrà nel prossimo minuto. Dio si prende cura di me nel momento presente e lo farà anche nel prossimo. Perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da caduta. È meraviglioso sapere che sempre Dio ha lo sguardo su di te e vigila per il tuo bene e tu sei sicuro nelle sue mani e niente e nessuno potrà rapirti da esse. Quale straordinaria sicurezza! Ora, amici, quelli che esamineremo sono proverbi meravigliosi che riguardano la sapienza nelle relazioni col prossimo. Leggiamo i versetti dal 27 al 29 da Proverbi, capitolo 3. Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto, quando è in tuo potere di farlo. Se hai di che dare, non dire al tuo prossimo, va e torna, te lo darò domani. Non tramare il male contro il tuo prossimo, mentre egli abita fiducioso con te. Fare qualcosa per gli altri quando ne hanno diritto. Si racconta di un uomo che stava andando in calesse lungo una strada, quando in prossimità di una casa notò un cancello aperto dal quale erano uscite delle mucche. Quest'uomo si fermò, fece rientrare le mucche, richiuse il vecchio cancello e lo assicurò con un filo di ferro. Può sembrare una piccola cosa, ma quanti avrebbero pensato, perché devo farlo? Non è affare mio. Il versetto va ancora più in là e precisa che il beneficio dato a quel tale era un suo diritto. Il secondo caso riguarda ancora una volta la nostra generosità. Spesso siamo sensibilizzati dai bisogni della vita a intervenire verso i bisogni di chi non ha nulla, e in queste circostanze si accampano mille scuse come «se sapessi che questo denaro andasse a buon fine lo darei», o ancora «è un momento particolare, ora non posso, passa domani». Eppure hanno il denaro in tasca. In Romani 13, versetto 8, ci viene detto «Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri». Questo tipo di amore rivela la qualità del Figlio di Dio. Sapevi che il denaro che abbiamo non ci appartiene? Appartiene a Dio, e se Lui vuole che lo usiamo per un'altra persona, allora esso appartiene a un altro uomo. Usarlo per i nostri scopi è disonesto. È questo che viene detto qui. Anche il terzo caso è in relazione al tuo prossimo e ci dice di non fare cose che potrebbero essere a tuo vantaggio, a loro spese o macchinando del male a loro riguardo. È meraviglioso avere un vicino che ti dice «Starò via per qualche giorno, puoi dare un'occhiata alla mia casa?» Vuol dire che si fida. E questo ti dà l'opportunità di mostrare la tua relazione con Dio in un modo molto pratico, evidenziando la tua onestà e la tua dedizione alle cose del tuo vicino, come se fossero tue. Anche nei prossimi versetti si parla di relazioni interpersonali. Versetti 30, 31 e 32. Proverbi, capitolo 3. Non fare causa a nessuno senza motivo, se non ti è stato fatto alcun torto. Non portare invidia all'uomo violento e non scegliere nessuna delle sue vie, poiché il Signore detesta l'uomo perverso, ma la sua amicizia è per gli uomini retti. Secondo la legge mosaica, era un peccato muovere una causa contro qualcuno senza motivo adeguato. Sotto la grazia ci viene detto, non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Lasciamo il sentiero della fede e della fiducia in Dio se prendiamo le cose nelle nostre proprie mani. Se siamo stati trattati ingiustamente, dovremmo portare la cosa a Dio e lasciare che sia Lui ad affrontare la situazione e la persona implicata. Se qualcuno ti fa del male, devi portare a Dio quel male. Devi fargli sapere che sei stato ferito e dire a Dio: questo è affare tuo. Tu hai detto che te ne saresti occupato e stai certo che prima o poi Dio si occupa di queste persone. Nel peggiore dei casi ci siamo tolti ogni preoccupazione ed ansia. Questi proverbi sono meravigliosi, sono veri. Essi sono un aiuto per noi non solo per il giovane, ma per l'anziano, per le donne, per le ragazze. Si applicano a tutta la razza umana. Un'altra esortazione che troviamo in questo proverbio è di non portare invidia all'oppressore, che è l'uomo violento. La Bibbia ci dice chiaramente che non dobbiamo invidiare nessuno, e tantomeno chi è violento, come pure del resto non scegliere le sue vie, che spesso possono essere piacevoli, ma che portano inesorabilmente al male. La Bibbia ci dice: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Ci sono certe persone che sono realmente un abominio per il Signore, a causa della loro caparbietà, della loro persistenza in una vita contraria ai suoi insegnamenti. E tu sei uno di questi? In effetti, più avanti nel libro, scopriremo alcune delle cose che Dio odia. E una è proprio questa. Nei versetti dal 33 al 35 vediamo il modo di agire di Dio verso gli empi e verso i giusti, che sono anche definiti, di volta in volta, saggi e stolti, umili e schernitori. Leggiamo comunque i versetti dal 33 al 35 da Proverbi, capitolo 3. La maledizione del Signore è nella casa dell'empio, ma egli benedice l'abitazione dei giusti. Se schernisce gli schernitori, fa grazia agli umili. I saggi erediteranno la gloria, ma l'infamia è la parte che spetta agli stolti. L'empio. L'empio è colui che non si sottopone alla legge di Dio. E questo proverbio mi ricorda il re Acab, un re dell'Antico Testamento, che visse in modo veramente empio. E questo esempio calza come un guanto, ma la maledizione fu sulla sua casa. Ebbene, sì, amica, amico, Dio odia lo schernitore, l'arrogante, la persona presuntuosa, odia la sua condizione di ribellione e di peccato, ma desidera che egli si penta, ponendo la sua fede nell'unico mezzo che egli ha provveduto, il Signore, Cristo Gesù. Allora egli farà grazia agli umili, salvandoli da una condanna eterna. Questo si adatta a diverse persone, forse a qualcuno che conosci, magari a te stesso. Attraverso i secoli ci sono state molte persone che hanno invidiato il ricco, e molti hanno scoperto, come il salmista, che Dio giudica la persona arrogante, ma fa grazia incondizionatamente, come ho detto prima, a chi con umiltà, pentendosi, crede in Cristo Gesù come suo Salvatore. È saggio quindi essere umili, perché questi erediteranno la gloria, mentre chi è stolto sarà coperto di infamia. Iniziamo ora a considerare il quarto capitolo dei Proverbi, dal quale è evidenziato come il bambino sia ormai un giovanotto che ha fatto il suo ingresso in questo grande pazzo mondo e come gli venga ancora consigliato di ricordare l'istruzione di suo padre. Consideriamo quindi i primi quattro versetti di Proverbi, capitolo 4. Figlioli, ascoltate l'istruzione di un padre, state attenti a imparare il discernimento, perché io vi do una buona dottrina, non abbandonate il mio insegnamento. Quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre, egli mi insegnava dicendomi: il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Figlio mio, questa è un'affermazione che esprime tutta la tenerezza che un genitore ha per suo figlio. Salomone ha scritto questo e sta parlando di suo padre. Nota che dice: quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre. C'è chi pensa che il cuore di suo padre fosse particolarmente legato a Salomone, ma io non credo. Penso invece che i libri storici mostrino che Salomone non rappresentava la prima scelta di suo padre come suo successore. Lui avrebbe preferito un figlio con caratteristiche più simili alle proprie, un guerriero, È normale dal punto di vista umano, ma Davide, il padre, ha obbedito a Dio quando gli ha fatto sapere che lui aveva scelto Salomone. Infatti Salomone dice: «Io sono il figlio di mio padre, ma è stata mia madre quella che davvero mi ha amato teneramente e mi ha istruito». Tuttavia Davide gli ha probabilmente dato molti consigli. Quando Salomone divenne re, Davide gli disse: «Comportati da uomo». Credo che abbia detto questo perché sentiva che Salomone non era molto sicuro di sé. Egli disse: «Il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai». Davide aveva imparato dall'esperienza che è meglio obbedire al Signore. È probabile che Davide non sia stato per suo figlio il tipo di educatore che avrebbe potuto essere. Non ho mai pensato che Davide abbia avuto successo come padre. Purtroppo questo è stato vero per diversi uomini famosi. La vita di Davide era comunque stata un esempio per Salomone. Forse stai pensando: «Sì, ma guarda che cosa ha combinato Davide». Bene, a parte che i grandi peccati per cui Davide viene spesso ricordato sono stati commessi prima della nascita di Salomone. Davide si era pubblicamente pentito per questo e aveva lasciato completamente quel tipo di vita. Ora Salomone sta dando dei consigli a un giovane e gli parla con estrema franchezza. Gli parla della saggezza. Domani comunque avremo modo di saperne di più a riguardo. Appuntamento allora a domani sera. Ciao.